Ieri non andavo al cinema e vi invito a fare altrettanto, perché c'è un film che si chiama Oxford Murders, che è appena uscito, che praticamente è un sunto delle lezioni del trimestre che abbiamo appena passato, applicato all'interno della criminologia, all'investigazione. Devo dire che è veramente molto molto carino. È un thriller filosofico-psicologico che comincia con Wittgenstein e va avanti con la teoria del caos, tutta una serie di problemi che derivano dalle dimensioni filosofiche per l'investigazione. C'è Cluedo, c'è dentro di tutto, veramente è un filmetto molto molto carino. Temo di non fare in tempo a scaricarlo per poterlo far vedere, per cui se qualcuno si trova con una serata libera e lo va a vedere, non fa il soldo di danno nel frattempo. Oxford Murder, teorema per un delitto, mi sembra in italiano. Però hanno tenuto le due versioni. C'è l'ex Frodo, che è il protagonista, Elijah Wood, e devo dire molto molto carina, regia spagnola, quindi è una produzione molto interessante oltretutto, salve, e niente male, perché comincia appunto ragionando sul fatto che se è possibile o meno pensare la verità, quindi diciamo che ci troviamo esattamente pieni. Hanno sentito tutta mia moglie, questo praticamente erano le lezioni che ho appena fatto, eccole qua, le abbiamo già riviste tutte, e il problema era esattamente quello, dice lui a un certo punto, se anche Miss Scarlet, sapete cos'è Cluedo? Un gioco di società, quello per cui chiamo Miss Scarlet nella dispensa con la mazza ferrata, ecco, quello che è uno che pare vada fortissimo in un'accademia di polizia, dice il film, però non so. Ad ogni modo lui dice, se anche io trovassi Miss Scarlet nella stanza da bagno col pugnale, con le impronte di Miss Scarlet sul pugnale, questo non vorrebbe dire che è stata lei. E CSI lo sta dimostrando tutte le volte, ogni volta, no? Perché quelle impronte possono essere già capitate, non so, tempo addietro, perché lei poteva avere un altro motivo. Non so se avete fatto caso, ma nelle nuove puntate di CSI, nei luoghi dove ci sono gli assassini, c'è un traffico di gente che neanche abbia Veneto. Prima arriva uno, poi un altro, poi il quarto, il quinto, e quello che l'omicida sta da un'altra parte che non c'entrava niente, ma nel frattempo le prove si sono accumulate. Per cui, insomma, diciamo che ci sono delle, come dire, una serie di implicazioni molto molto interessanti, serie logiche, indeterminazione, caos, c'è di tutto, veramente fin stimolante da questo punto di vista. E la fine è anch'essa molto interessante, ma non la dico ovviamente, per non rovinarlo. Allora, vado ricordando che avevamo cominciato a vedere questa cosa la volta scorsa, no? L'ultima lezione. E ci eravamo concentrati sulla prima parte. Gradirei che qualcuno mi spiegasse che cosa dice la prima parte, tanto per avere un minimo di polso di quello che avete capito, perché qui la questione è ardua. Cosa avevamo detto di bello su questa prima parte della citazione di Weber, che come credo di avervi detto anche l'altra volta è uno dei passaggi più belli della cultura del Novecento, questo proprio in assoluto. Che faccio, interrogo? Che fa? Studia?
No, guardavo che avevo preso appunto.
Lo so, vanno anche spostate le ore più civili adesso, voglio dire. Sono entrato pensando di fare questa lezione, ho visto tutte facce, non c'entrano niente, dico un momento, mo che è successo? Ma abbiamo cambiato, ecco. Tanto per parlare di aspettative. Allora, avevamo detto una serie di cosette piuttosto interessanti, tipo quello che ha a che fare con la sezione finita dell'infinità priva di senso. Ovvero sia, ci eravamo concentrati su questo aspetto della limitatezza dell'essere umano e delle capacità di comprensione dell'essere umano. L'essere umano non può capire tutto ciò che lo circonda. Anche in un contesto apparentemente semplice, quindi non so, le famose società di cacciatori raccoglitori, quelle più primitive, come si dice oggi, anche di quelle attualmente esistenti, anche lì la realtà è troppa per essere presa tutta. E quindi noi abbiamo bisogno di strategie di riduzione. l'abbiamo detto fino all'ossessione, se vi ricordate. A questo punto conviene leggere anche questa citazione di un autore che vi è un po' più familiare, questo non è il libro che avete voi, ma comunque, Morin che ci dice: la semplificazione è necessaria, ed è esattamente quello che ci diceva Weber. La cultura è una sezione finita, non posso non farla diventare così. La semplificazione è necessaria, ma deve essere relativizzata, ovvero sia, devo ricordarmi che sto semplificando, perché se io poi semplifico e decido che quello che ho semplificato è la verità, c'è qualcosa che non quadra, è lì il problema. Allora devo relativizzare, cioè accetto la riduzione cosciente del suo essere riduzione e non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Questo è traslato il discorso che abbiamo fatto sui valori assoluti e relativi, perché anche i valori, anzi direi soprattutto i valori, sono strumenti di riduzione. Allora io vivo la mia vita tranquillamente pensando che la semplificazione sia ciò che è vero, in certi momenti io devo ricordarmi che non è così, che c'è molto di più. Non serve che vi scriviate nulla, ragazzi, tanto le metto online queste slide, non serve, lasciatele pure, concentratevi sulle parole, ok? Il punto è questo: la semplificazione è necessaria, ma non posso perdere di vista il fatto che lo sto facendo, se no divento proguste, se vi ricordate. Quindi, come dice Weber, torniamo a bomba, questa semplificazione equivale a dire ricavare una sezione finita nell'infinità priva di senso, ovvero sia ridurre e semplificare questa infinità a qualcosa che io riesco a comprendere, qualcosa che riesco a spiegare, qualcosa che non mi terrorizzi ogni volta che accade qualcosa. Perché questo funzioni, visto che l'infinità è priva di senso, ovvero sia, come vedete, Weber nega la teleologia del mondo. Non c'è una storia che sta andando verso una situazione migliore, non c'è un al di là, o forse c'è, ma comunque non gli interessa, che sicuramente ci ricompenserà di tutto ciò che sta accadendo, non c'è nessun set di leggi già scritto, non c'è un demiurgo che ci ha lasciato gli appunti per l'utilizzo nascosti e criptati in giro, non c'è senso. Se vi ricordate, abbiamo detto che noi, per la grandissima parte della nostra cultura, abbiamo cercato il senso nella realtà, pensando di poterlo investigare. Quindi vedete che anche i paralleli con le attività investigative sono piuttosto seri, no? Perché di fatto noi possiamo prendere le attività investigative che vi vengono riproposte continuamente in televisione come una metafora del nostro conoscere. O no? Se noi crediamo che il senso sia lì, basta trovarlo, trovare gli strumenti, no? Le varie strategie, procedure, gli indizi, le prove, i termini sono sempre gli stessi, non è un caso. Perché per noi conoscere è scoprire qualcosa che c'è. Weber ci dice no. Wittgenstein ci dice no. Il film di ieri ci dice no, non c'è niente, c'è quello che ci mettiamo noi. E già quello è un casino, se proprio vogliamo essere precisi. Allora, come faccio io a crearmi un ambiente nel quale posso vivere? Così. Delimito all'interno della realtà una parte di contenuti, una parte di realtà più piccola, degli aspetti di questa realtà, e do loro un senso. Buongiorno. Ci siamo fin qui? Quindi l'attribuzione di senso è la prima funzione della cultura. La cultura è dare senso a ciò che non ne ha di suo. Costruire una prospettiva all'interno della quale ciò che accade sia comprensibile, perché questo è il problema. Capite quindi che, per esempio, il mito del progresso o l'impostazione giudeo-cristiana sono fondamentali da questo punto di vista, perché che ti dicono che il senso dell'oggi è nel domani, c'è questo grande andare che non può essere che un andare che va migliorando costantemente, no? Il progresso. E questo spiega tutto. Spiega quello che sta succedendo, spiega quello che accadrà, quello che è successo. Ti permette di dire sto in un contesto che capisco, per cui se anche mi sacrifico oggi, però domani, accidenti, eccetera, eccetera. Ed è sempre stato così. La cultura questo fa. Spiega il mondo. Di fatto, dice Weber, lo crea. Quello che non avevamo visto per millenni e che non è che lo spiega, ma lo crea. Non so se questo è chiaro. Che spiegare vuol dire aprire qualcosa che già c'è, togliere le pieghe, no? Scoprire. Però tutto questo implica qualcosa che esiste di suo. Nel Novecento noi sappiamo, perlomeno pensiamo di sapere, perché pure qui è d'obbligo un minimo di scetticismo, che queste cose che scopriamo, le scopriamo perché ce le abbiamo messe noi, ce le abbiamo infilate sotto. E poi, oh, guarda che ho trovato, un tutt'uno, fondamentalmente. Qual è il punto però? Che questa attività è molto più responsabilizzante dell'altra. Di nuovo, il gesto culturale è ancora più responsabilizzante di quello che abbiamo visto fino adesso, perché non è più soltanto un mio problema per cui io costruisco la mia cultura soggettiva e posso farmi carico di alcune scelte. Qui siamo addirittura al fatto che io contribuisco a generare il senso del mondo. Il mondo è comprensibile anche perché io ne convengo, perché agendo come agisco confermo questa lettura del mondo, la cultura che ne ha dato che le ha dato adito, la cultura che l'ha generata. Abbiamo parlato con voi di etnometodologia, gli esperimenti di Garfinkel, quello della gomma a terra, eccetera eccetera. Ecco, vi ricordate che vi ho detto che la faccenda della gomma a terra era spesso e volentieri fonte di picchiaggi assortiti, contusioni e via discorrendo? Perché? Perché quel piccolo dettaglio era esattamente il dettaglio che incrinava questo, che metteva in dubbio il fatto che ci fosse un senso al di là del condiviso. Ovvero sia, la gomma a terra io la capisco come la capiamo tutti, non perché abbia un senso l'espressione, ma perché siamo tutti d'accordo sul fatto che quell'espressione significa una cosa particolare. Non so se vi ricordate l'esempio che sto facendo. Ok. Si partiva dal fatto che le gomme a terra sono quattro, non una, che stanno tutte a terra. Allora, il problema qual è? Che se io capisco una cosa particolare per quell'espressione, non è perché il senso sia nell'espressione, ma perché ce l'ho messo io. Perché tutti noi siamo d'accordo che definiamo avere una gomma a terra quando una delle quattro gomme dell'auto è bucata. Ma è una scelta, una convenzione. Potremmo pure dire, boh, quello che vi pare. Non ho idea, però al momento mi si bloccano i processi creativi, però diciamo che una qualunque altra espressione andrebbe bene lo stesso. Hai un blaffo, andrebbe bene lo stesso. Basta che ci mettiamo d'accordo. Capito? Allora questo è un modo per andare a sbattere il grugno lì. Ovvero sia, dalla gomma a terra siamo arrivati a capire che il senso ce lo mettiamo noi. Il senso è quello su cui siamo d'accordo. Quello che si chiama consenso intersoggettivo oggi, che è la base di quasi tutte le scienze. Ovvero sia, oggi non si dice più che una cosa è vera, si dice che la gran parte di coloro che lavorano su quell'argomento sono d'accordo sul fatto che quella cognizione sia vera. Non è di più, perché di più non possiamo farlo, non ci arriviamo. È chiaro sul discorso? Quindi, come il film, noi dobbiamo convenire, purtroppo per il momento, che non si può pensare la verità. Non c'è verso. Abbiamo trovato tutti gli strumenti possibili, abbiamo fatto tutto quello che potevamo e siamo arrivati a concludere che purtroppo non si può. La verità è un concetto che va in qualche modo corretto. E consenso intersoggettivo è la soluzione che abbiamo trovato. Se la gran parte di noi è d'accordo su una cosa, cioè se siamo quasi tutti d'accordo che questa è una sedia, probabilmente è una sedia. Ma potrebbe essere l'arma del delitto. Tanto per dirne una. Contemporaneamente. Potrebbe essere un'opera d'arte. Non so se vi ricordate quel film dei sordi che va alla Biennale di Venezia e la moglie si siede su una sedia, arriva il codice, va il guardiano e fa: ma è seduta su un'opera d'arte! Mi sembrava una sedia. Ecco, quello è il punto. capisco. Allora, passiamo oltre. Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Se ci fate caso, questo è esattamente il presupposto della modernità di cui vi ho parlato fino adesso. Ovvero sia, tutto il sistema nel quale noi viviamo si fonda su questo assunto. Ovvero sia, che noi siamo dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione. Ci sono una serie di parole che pesano come macigni dentro questa definizione e, come dire, consolidano un attimo quello che vi dicevo a proposito della cultura soggettiva l'ultima volta. Come vedete, qui c'è capacità, quindi potenzialità, e su quello siamo tutti d'accordo, ma c'è anche la volontà. Se non vuoi, non diventi. E tu devi volere prendere consapevolmente, anche qui tutta una serie di rulli di tamburo, posizione nei confronti del mondo. Cioè devi saperti orientare, devi fare delle scelte di valore, non delle scelte guidate dai numeretti, delle scelte di valore, e allo stesso tempo, e così facendo, gli attribuisci un senso. Quindi vedete che non solo la cultura soggettiva, come l'abbiamo analizzata, si inserisce nell'attività di costruzione della realtà pratica, cioè non è soltanto un fatto per cui se io ho una cultura soggettiva rendo conto delle mie aspettative, sono in grado di pretendere, sono in grado di fare le scelte che mi muoveranno nei processi di mobilità, sono in grado di fare degli acquisti sensati, sono in grado di fare la tara a quello che mi viene detto, tutta una serie di cose già di per sé utili, sono in grado di essere un buon lavoratore, anche questo è molto utile. Non solo questo, ma nello stesso tempo, quando io ho una cultura soggettiva, io collaboro alla definizione del senso del mondo. Figuratevi quanto non posso chiamarmi fuori da questa storia. Questa è una sorgente di responsabilità ancora maggiore, come vedete. Purtroppo, come dire, ci troviamo tutti nella posizione di Atlante per un verso o per l'altro, perché di fatto tutti noi portiamo il mondo sulle spalle. Non c'è altro modo di concepirlo, purtroppo. Capite? E questo è tutta una serie di conseguenze a domino anche loro della nostra cultura soggettiva, del fatto che noi siamo esseri culturali, non siamo altro, o siamo esseri culturali o non siamo. E Weber comunque è ancora ottimista, è sempre stato ottimista, ma è ancora ottimista, sebbene Simmel nello stesso tempo già stesse dicendo: ma guarda che come sta evolvendo la cultura oggi non lo so se noi riusciamo a farla questa attività, non è detto. Bisogna batterci sopra con molta attenzione, valutarla, valorizzarla continuamente, perché se no uno lascia perdere, uno si arrende. Capite? Però questa è la formulazione pura di quello che vi ho detto finora, sulle basi teoriche implicite della modernità. La modernità si fonda su questa gente qui, gente che è capace e vuole prendere consapevolmente posizione. Tutto quello che è stato fatto in nome di questo, del poter prendere consapevolmente posizione nonostante ciò che veniva detto da altri, contro spesso e volentieri ciò che veniva detto da altri. Capite? Se noi togliamo questa attività, non abbiamo più senso. Non possiamo, di nuovo, no? Non possiamo scegliere di non fare una cosa ma di farne un'altra. Anche qui siamo nell'etezza. Nel momento stesso in cui prendiamo posizione per i nostri ideali, i nostri valori, quello che abbiamo detto fino adesso, ecco, in quel momento noi costruiamo anche il senso del mondo, per cui non c'è privato e pubblico da questo punto di vista. Non c'è qualcosa che posso fare una volta e un'altra no. Capite? Perché qui veramente coincide. Qui, quando io faccio una scelta, anche stupida, anche piccola, io comunque sto dando agli altri un supporto, sto generando un tessuto condiviso che mi permette di stare. Quindi quella famosa solidità di cui abbiamo parlato, che stiamo cercando con Lanternino, no? Ormai da mesi, quella che la filosofia non trova, quella che non trovano in la gran parte delle discipline, è proprio qui, nella relazione continua, nell'essere d'accordo, nell'essere in disaccordo, nel condividere comunque i termini del discorso, perché è tutto questo che pian piano sedimenta il fondo della società, su cui noi poi ci appoggiamo. Ed è per questo, come vi dicevo l'altra volta, credo, lei c'era, so se tutti gli altri pure, perché ci hanno notato, che noi dobbiamo stare tanto attenti all'ovvio, al senso comune, tanto da dover ogni volta rimarcare quando non funzionano. Ne parlavo con voi?
Era l'altra lezione.
Infatti, perciò dei momenti mi cominciano a balestrare un attimo. Vi dicevo, a dicevo ai vostri colleghi, che sempre i famosi etnometodologi Goffman, Garfinker e compagnia cantante hanno fatto degli studi su degli aspetti che pure questi sembrano assolutamente, come dire, anodini, insignificanti, no? Per esempio la frase è ovvio. Dice che c'è di più ovvio della frase che è ovvio. Come vedete, il divertente è che se ci pensi sopra un attimo ti poni dei problemi, ovvero sia perché se è ovvio devo dirlo. Come vi ho detto, credo, quando vi ho detto conosci te stesso sul frontale dell'oracolo di Delfi. Se è così evidente, è facile conoscere se stessi, perché scrivercelo? Va da sé. Allora, nel momento in cui io qualcosa la dico, è perché sta cosa non c'è. O esorto, o constato, o riparo. Allora, l'oracolo diceva, prima di venirmi a rompere le palle a me, conosci te stesso. È inutile che me le chiedi a me le cose. Questo io ti posso dire, prima di tutto questo, se tu non te conosci, io non ti dirò mai niente di buono. Perché non è mio dirti qualcosa. Quando io dico è ovvio, sto segnalando all'altro che sta dicendo qualcosa che non dovrebbe dire, perché è ovvio. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui lui la dice, sta mettendo in dubbio il fatto che sia ovvia. E io non posso, non mi piace, lo devo dire, è ovvio che questa cosa va, rientra nel sistema delle aspettative, rientra in tutta quella cosa che abbiamo visto fino adesso. Non servirebbe che tu me la specifichi, perché se me la specifichi mi metti in dubbio che sia delle aspettative e magari non funziona. Non so se mi spiego. No? Allo stesso modo, Goffman va oltre e studia l'esclamazione ops. La gente a volte, è buffa, come si dice. E perché studia l'esclamazione ops? Perché Goffman, che è un tipino abbastanza acuto, si è reso conto del fatto che le aspettative vanno ben al di là di quello che abbiamo detto noi fino adesso. Ovvero sia, le aspettative non hanno soltanto a che fare con i comportamenti consci, razionali, con i comportamenti formali, dettati dal ruolo e via discorrendo, ma noi dall'altro ci aspettiamo una miriade di cose. Una miriade. Ci aspettiamo che si comporti, nel senso più ampio del termine, in un certo modo. Allora, se l'altro fa un qualche movimento che non rientra nelle mie aspettative, mi genera allarme, perché io percepisco ancor prima di capire che c'è qualcosa che non va, che se non posso fidarmi del fatto che lui si sappia muovere, non posso fidarmi di nuovo di nulla di quello che lui fa. Allora lui dice ops, come a dire, un errore meccanico, non l'ho fatto apposta, ma so che ho sbagliato, per cui mi dice sto inciampando, ma a me è successo, è un incidente, è episodico, non è che non so che dovrei camminare in un altro modo. E io sono rassicurato, perché a me uno che si muove in modo non normale mi genera ansietà. Non so se avete fatto caso, se voi camminate per la strada e c'è qualcuno che cammina tutto strano, voi prima di tutto vi allarmate, poi decidete se o meno. Se voi vedete qualcuno il cui linguaggio del corpo è equivoco, voi vi allarmate. Se qualcuno non si comporta come dovrebbe, voi vi allarmate. Se io cominciassi a parlare alla signorina facendo lezione così, ecco, lei già subito proprio comincia a tirarsi indietro, perché è normale, perché io non dovrei comportarmi così, perché lei si aspetta che io stia qui, nella migliore delle ipotesi, non lì, che sarebbe ancora meglio, capite? Però queste sono convenzioni, questo è il problema, capite? Anche il modo in cui ci muoviamo, anche i gesti che facciamo, anche la distanza che teniamo, come vedremo, sono convenzioni, non è scritto da nessuna parte che debba essere così. Tant'è vero che in tutte le culture del mondo cambiano. C'è chi fa un gesto in un modo, chi lo fa un altro. C'è chi sta a una certa distanza e chi sta a un'altra. Anche questo è materia di aspettative, anche questo è ovvio. Quindi vedete quanto quest'ovvio sia vertiginoso una volta che andiamo a vedere dove arriva. E quante aspettative noi abbiamo. Non devo solo aspettarmi che arrivi l'autobus, ce ne sono milioni di aspettative prima. Capite? Questo è il problema. E tutte queste aspettative si reggono sul fatto che siamo tutti d'accordo sul fatto che siano giuste, che siano auspicabili, che abbiano un senso, che siano legittime. Quindi i valori che le strutturano. Rispetto reciproco. La fila. Fare la fila è un problema di rispetto reciproco, lo vediamo perfettamente, che in Italia non la fa nessuno. Mai. L'unico paese al mondo dove non c'è verso di far stare la gente in fila, sembra difficile. Concettualmente non c'è verso, non sta in fila, arriva uno, ah, non l'avevo vista. E tu, no? E se gli dici qualcosa hai pure torto. Come se non bastasse. Nel resto del mondo è inconcepibile. Il resto del mondo stanno in fila anche all'autobus. Non so se avete fatto caso quando arriva un autobus in Italia che succede, gente che si sale una sull'altra, no? Il resto del mondo arrivano e si mettono in fila, c'era uno prima, basta, va da sé. Anche quello è un problema di aspettative. Perché tutti noi nei negozi sensati abbiamo i numeretti? Eppure quelli non bastano. È un problema di valori, c'è poco da fare, funziona così. Il valore del rispetto reciproco qui non c'è. Ce lo siamo perso da qualche parte, strada facendo. Nella nostra traiettoria culturale quel valore si è un po' appannato. 5 morti sulle strisce ieri. 5. Stiamo andando forte, come dire, sull'appannamento del valore. Però uno o due si sono fermati, perché già qualche misura consola, perché. E poi tra l'altro voglio dire, ecco, mi era venuto in mente ieri sentendo il telegiornale. Quanto è peculiare questa cosa, parte lo strillo della notizia, sangue sulle strade, pronti, pronti. Uno è una vittima, un motociclista, no, servizio. Allora il signore XY, mi ricordo manco se ho detto il nome, un 38enne eccetera eccetera, è stato rinvenuto sul ciglio della strada col suo motorino, vabbè chi se ne frega, il motociclista, il motorino, probabilmente vittima di un malore. Ma brutto strano. Stai viene spontaneo. Come sangue sulla strada. Quello si è sentito male, è cascato per terra, vuol dire, poteva capitare ovunque. Anche se cammina sul marciapiede, anche a casa, non c'entra niente la strada, no? Il messaggio che tu mi stai mandando qual è? Che le strade sono piene di macchine con le zanne pronte a massacrarti appena ti muovi, e quello si è sentito male da solo. Non so se vi rendete conto. Quando vi dico che i media sono ansiogeni, e questo è il punto. Non ha senso questo discorso. Che vuol dire sangue sulla strada per uno che si è sentito male? Stai barando. Allora, se non ci fai caso, passa il messaggio che le strade sono sempre più pericolose, cosa che è vera, ma nella fattispecie no, quella era semplicemente una circostanza casuale. È morto sulla strada, poveraccio, poi capita. Ma se moriva in cosa sulla funivia, che dicevamo? La funivia è sempre più a rischio, uno è morto di infarto, ma voglio dire, siamo seri, no? Il concetto è quello. Si è persa completamente la capacità di, come dire, interpretare quello che ci viene detto, no? C'è un'altra pubblicità che di Bertoni, quelli che l'hanno creata. Non so se l'avete vista. È un'universitaria, tra l'altro. Quando preparo i miei esami, sono all'università per un giorno intero. Io giuro che... Allora, la pubblicità è di uno yogurt lassativo, immagino, ecco. Allora, tu mi dici che non vai in bagno per una tua scelta, perché non vuoi entrare nel bagno dell'università, e poi parliamo del fatto che sei costipata, ma sei deficiente. O no? Voi dici, se non vai in bagno perché ci vorresti andare, ma un'idea tua, non vedo che cosa me ne frega dello yogurt. Non so se ci avete fatto caso a questa cosa. Cioè, uno che ti dice, sai, ne faccio di tutti i colori, c'è verso, posso capire, quella che stava prima, la mattina, bicchiere d'acqua calda, una corsa, gente che mi salta così sullo stomaco, non c'è verso. Ma questa che ti dice? No, i bagni non mi piacciono. Ecco, tanto per dirvi che le comunicazioni sono stupide. Ma nessuno dice niente. Spesso non ce la manco caso. Io ogni volta che arrivo dico, vorrei capire quello che l'ha pensata e ovviamente anche quello che l'ha pagata. Perché sono due, no? Come diceva, mi pare, di Dorini, io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello che c'è vicino che intenena. Perché era quella l'idea. Quindi, ma insomma, tu lo proponi e quello che ti guarda così, ma tu sei cretino o cosa? Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, come ce l'avamo arrivati a sta cosa? Intanto mi faccio prendere la stampina. Ah sì, il fatto che abbiamo una responsabilità che è molteplice nel suo dispiegarsi. Allora, come vi dicevo, quindi la cultura soggettiva, come vedete, non è anche qui un problema strumentale o egoistico, è qualcosa che va molto al di là. Tant'è vero che uno dei fondatori della visione tedesca, che è quella, Weber era tedesco, ma a parte questo, la visione della cultura tedesca, che è questa che privilegia appunto la responsabilità individuale, l'apporto del soggetto, disse: io costruisco me stesso per fare un favore a voi. Cioè, non c'è niente di più politico che la costruzione di me. Non so se è chiaro questo discorso, ovvero sia, non è che io mi chiudo nel mio e mi strutturo spiritualmente e questa non ha nessun tipo di riflesso sull'esterno. Il fatto che io sia interiormente strutturato è contemporaneamente un problema civico, perché soltanto così io sono in grado di assolvere le mie aspettative, di stabilire e consolidare col mio agire i valori nei quali credo, di dare senso alla realtà. Anche questo è un, come dire, un dispiegarsi contraddittoriale dei miei compiti e di ciò che ci si aspetta da me. Perché non è che c'è non sono separabili questi tre aspetti. Capite? Non è che posso dire no, faccio soltanto sto solo attento alla parte esteriore, sto solo attento alle regole. Perché, come dicevamo la volta scorsa, se i valori se non si aderisce ai valori interiormente, i valori non funzionano. I valori sono sempre in grado di essere corretti, smentiti, travisati, stravolti, reinterpretati. Non c'è niente di definitivo da un punto di vista logico e razionale. Uno dei punti belli del film di ieri è, come diceva il protagonista, che è un logico, quindi uno di quelli che teoricamente, che non c'è nessuna serie che non accetti un qualunque altro elemento a seguire, se tu sei abbastanza bravo da spiegare il perché. Quindi non c'è una necessità nelle serie logiche. Non so se mi spiego. Dati tre elementi, io posso trovare un ragionamento che mi permette di far diventare quarto elemento un qualunque altro elemento, purché sia abbastanza bravo a ragionare. Quindi, dato un valore, se io ragiono, trovo sempre un motivo per cui non devo rispettare quel valore. So se è chiaro. Nel momento in cui io intervengo razionalmente sui valori, i valori sono a mia disposizione. Se sono bravo, posso far dir loro qualsiasi cosa. Quello è il problema. Quindi io non posso prescindere nello scegliere e promuovere i valori dalla sfera interiore che fa sì che questa sia una, come dire, un'adesione ultrarazionale, perché soltanto nel momento in cui il mio comportamento ed il mio stesso essere aderisce al valore che c'è continuità, altrimenti facciamo il famoso predica bene e razzola male. Facilissimo, come dicevamo l'altra volta, non so se era con un altro colleghi, un'espressione un po' più colorita. Ad ogni modo è facilissimo dir bene e fare male, è difficile dir bene, far bene, essere coerenti. Quello è il problema. E la cultura soggettiva è ciò che ti permette in una certa misura di essere coerenti, perché vi ricordo che noi abbiamo anche visto che questa coerenza deve essere necessariamente sfumata, perché siccome noi non siamo interamente razionali, dobbiamo lasciare un po' di agio per le cose che faremo sulla spinta delle passioni, sulla spinta delle emozioni, sulla spinta dei nostri difetti, nei momenti in cui non staremo attenti, perché capitano. Per quanto tu possa essere concentrato e attento, capita il momento in cui ti distrai. È normale. Capite? Quindi bisogna essere anche in qualche modo flessibili, nel senso buono del termine, con noi stessi. Essere troppo rigidi verso noi stessi non ha senso, perché pure noi stessi, come abbiamo detto più volte, non siamo sempre noi, siamo una serie di cose, spesso non ci siamo neanche. Per cui non posso pretendere ovviamente una coerenza assoluta, ma certo che se devo andare verso una concezione di una tendenziale coerenza, non posso prescindere dalla dimensione della cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva è quella che mi permette di fare questo. Ci siamo? Che ora è? Io sto andando lungo su tutte le lezioni. Ok, 5 minuti di break. Allora, da quanto abbiamo appena detto sulla citazione weberiana, sembra che il problema del senso sia un problema cui possiamo rispondere noi, quasi come se ognuno di noi ogni volta desse un senso al mondo. Ma questo è un tantino esagerato, potremmo dire. Se vi ricordate, abbiamo detto infatti che struttura e azione peccano entrambe di estremizzazione. Allora, se da una parte con la concezione della cultura oggettiva abbiamo visto che il repertorio di cose che costituiscono la cultura oggettiva non dava nessuno spazio all'azione del soggetto, che da solo non era in grado di spiegare il mutamento, eccetera, 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 in questo caso vediamo che dall'idea weberiana sembra non esista nulla di già dato. Cioè, sembra che la scelta valoriale che crea il mondo la si faccia tutti noi ogni volta. Qui comincia a diventare un tantino esagerato, immagino, visto che noi abbiamo ripetuto più volte che struttura e azione si integrano. Allora, evidentemente, per certi versi, noi nasciamo in un sistema di valori dato. Noi nasciamo in una cultura data, che non possiamo rivedere e correggere radicalmente ogni volta, perché sarebbe seccante. È vero tuttavia che noi col nostro operare, con la nostra scelta, con la nostra cultura soggettiva, confermiamo e modifichiamo quella cultura. Ok? Questo però non risolve il problema, quello che potrebbe essere il famoso urproblem, ovvero sia il problema iniziale, ovvero sia questa scelta iniziale, questi valori nei quali noi ci muoviamo. Da dove vengono? Chi l'ha fatta la prima scelta? Perché Weber dice giustamente che la cultura è una sezione finita di un'infinità priva di senso. Ma noi abbiamo detto anche l'altra volta che la cultura oggettiva italiana la possiamo riportare perlomeno a Roma. E anche Roma non è che si muovesse in un panorama vergine. Come vedete, quindi, il problema dell'inizio della cultura è un problema che si perde, no? Nelle nebbie della preistoria. Noi non abbiamo idea di chi abbia fatto le prime scelte. Noi sappiamo solo che di fatto ci troviamo con dei set di valori che a loro volta mutano al loro interno, pur mantenendo una forma di coerenza, e che collaboriamo al mantenimento e alla modifica anche noi di questi valori. Ok? Allora, dobbiamo però interrogarci, perlomeno a livello teorico, su come tutto ciò sia possibile, perché effettivamente questo è un aspetto abbastanza problematico. Com'è possibile pensare tutte le culture oggettive che ci sono? L'altra volta, tanto per cambiare, l'abbiamo dato per scontato, no? Ma io ho bisogno di poterle pensare. Cioè, com'è possibile che ci siano gruppi che davanti alla stessa situazione vedono cose radicalmente diverse? Com'è possibile che ci sono gruppi che vedono aspetti della realtà che altri non vedono, che hanno parole per delle manifestazioni che noi non sappiamo neanche esistere, o che non capiscono le nostre idee? Dobbiamo in qualche modo capire, spiegarcelo, anche se sarà a livello teorico, perché non arriveremo mai al documento che ci dice: allora oggi, 15.000 avanti Cristo, abbiamo deciso che questi sono valori importanti. Ovvio, no? Ma noi dobbiamo perlomeno costruirci un modello che sia in grado di giustificarci ciò che vediamo, ovvero sia una pletora di culture oggettive diverse. Ci siamo con questo? Allora dobbiamo schematizzare un tantino e usiamo un approccio di questo genere, ovvero sia partiamo da quella che Weber chiama l'infinità priva di senso, che chiamiamo realità. Non è un caso che scelga il tedesco, perché è l'unica lingua che si è premurata di dare una parola per questo tipo di discorso. Che cos'è questa cosa? è un concetto teorico, no? È un concetto che a noi serve per poter capire che cosa accade, è un concetto in qualche misura matriciale. Che vuol dire? Vuol dire che questa realtà noi la intendiamo come la sorgente inesausta di tutte le culture che ci circondano. Non so se mi spiego. Cioè, io per poter concepire le culture che vedo, ho bisogno di dire che queste sono sezioni finite di qualcos'altro, di una infinità priva di senso, quello che dicevete. In questo caso io posso capirlo. Ovvero sia, se io ho questa matrice potenziale di culture oggettive, di infinite culture oggettive, perché è un'infinità priva di senso, allora ogni gruppo, col suo stabilirsi, col suo interpretare il mondo, cosa fa? Crea una sua sezione finita, che però non esaurisce in alcun modo la possibilità interpretativa. Non so se è chiaro. Cioè, non è che io, a furia di fare culture oggettive, esaurisco la possibilità del senso. Io oggi ho 100 culture oggettive, numeri assolutamente presi a caso, ne potrei avere altre 1000 e potrei averne altre 10.000 e ancora potremmo fare culture oggettive. Non so se è chiaro. Cioè, l'atto attraverso il quale io limito una sezione finita è un atto a sua volta replicabile all'infinito. Capite? Abbiamo detto che ogni cultura è una sezione finita di un'infinità priva di senso, giusto? Vedete che barate? Quando ho detto tutto a posto, sì sì, tranquillo, allora riprendiamoci, non ho capito niente, allora mettiamoci un attimo d'accordo, su. Allora, la frase di prima di Weber, cosa ci diceva? Ci diceva questo, ovvero sia che ogni cultura è un modo per semplificare un insieme di cose che è troppo e che altrimenti non capirei, ecco. Allora, cosa ci dice questo schema e questa teoria? Che questa semplificazione può avvenire infinite volte ed essere sempre diversa.
Cioè, ogni gruppo la fa modo suo.
Esatto. Capite? E questo vuol dire anche che le culture oggettive, tutte le culture oggettive che io posso concepire, che abbiamo visto essere tante, quelle trascorse, quelle presenti, quelle di oggi, quelle di ieri, quelle dell'altra volta, quelle del gruppo Y, eccetera, sono tutte dei modi di gruppi umani di interpretare e semplificare quella realtà archetipica, per quello vi dico matriciale, ovvero sia una realtà che ogni gruppo umano può reinterpretare in altri modi. Non c'è un termine, non c'è modo di esaurirla, capite? È un concetto filosofico, d'altronde infinità vuol dire questo, infinità vuol dire una cosa che non si esaurisce mai. E questo mi permette di capire allora perché ci sono tutte queste culture oggettive diverse, capite? Cioè, il fatto che esistano tante culture oggettive diverse presuppone una riserva di senso a monte, che non è mai intaccata, non è mai esaurita, non è mai finita. Per cui quello che noi osserviamo oggi è un insieme casuale di quelle che potevano essere le culture, di quelle che potranno essere le culture, perché non abbiamo idea di come si genera una cultura, da dove parta, che cosa ci sia alle sue origini, non lo sappiamo. Perché noi abbiamo sempre avuto a che fare con culture che pensavamo quelle lì, no? Eppure continuiamo a scoprire nuove culture, ancora oggi. Non sappiamo, di fatto, molte cose non sappiamo. Okay. Quindi io passo con un gesto teorico, ve lo ridico un'altra volta, ovvero sia, noi non abbiamo un'esperienza concreta di questo passaggio. Diciamo che è necessario da un punto di vista logico, perché noi possiamo capire questo, dobbiamo poter capire anche questo. Ovvero sia, il mondo reale, che è quindi l'insieme di tutte le culture oggettive che ci sono state sul pianeta da che mondo è mondo, anche quelle di cui non sappiamo niente, anche quelle che si sono estinte prima che noi arrivassimo, tutte, è comunque dovuto a un processo di semplificazione, quello che abbiamo letto prima di Monà, un processo di semplificazione che da questa massa, da questa infinità priva di senso, trae delle culture in cui vivere. Ok? Quindi c'è differenza fra realtà e mondo reale, ecco perché servono delle parole, perché il mondo reale è l'insieme di tutto ciò che è stato pensato, tutte le stratagemmi che abbiamo adottato per comprendere il mondo, tutto quello che è stato creato, scritto, immaginato, tutto. Ok? Poi da questo arriviamo a un passaggio un po' più semplice, alle culture oggettive, tipo delle quali abbiamo notizie, le culture oggettive che ci hanno lasciato dei documenti, quelle che partecipano dell'ambiente culturale nel quale siamo noi, quelle da cui possiamo attingere, che non sono necessariamente le stesse. Che noi della cultura oggettiva dei primi gruppi dei Cro-Magnon, diciamo che ce ne facciamo poco, ma anche lì c'era una cultura oggettiva anche lì, perché ogni gruppo umano ha bisogno di interpretare quello che succede, se no non può far nulla. Non so se vi rendete conto di questo. E questo è l'atto fondatore sulla base del quale si instaura il gioco delle aspettative, in ultima analisi. Perché se io non so spiegarmi nulla, non so aspettarmi nulla, quindi di fatto non agisco. Io per agire ho bisogno di spiegazioni. Allora, il tuono è il rumore generato dallo scontro elettrico che viene, o sono gli zoccoli degli dèi? Non mi interessa in ultima analisi che sia vero l'uno o l'altro. Quello che mi interessa è che io sappia interpretare il tuono, che non mi terrorizzi, perché se non so di che si tratta rimango così e non so cosa fare. Invece devo dargli una spiegazione. Allora, se è il dio Thor che cammina col carro, va bene uguale. Dal mio punto di vista di utente di quella cultura non ho nessuna difficoltà, so spiegarmi, capite? Se il lampo è Zeus incazzato o la scarica elettrica del tuono, è uguale, purché io sappia spiegarmi perché una cosa accade. Ok? E vi faccio presente che tantissime cognizioni che a noi sembrano ormai superate, quasi medievali, tipo l'etere come mezzo nel quale si propaga l'elettricità, il magnetismo e tutte le varie cose che ci sono state, l'etere ci credeva anche Einstein, è una cosa di 70 anni fa, 80 anni fa, non è che sia passata da chissà quanto, capite? Probabilmente alcune delle cognizioni che noi usiamo oggi senza nessuna difficoltà sono cognizioni del tutto destituite di senso. Lo scopriremo quando la scienza falsifica se stessa. Tutto quello che sarà detto sulla base del falso, che ci facciamo? Lo buttiamo dalla finestra? Lo dimentichiamo? Lo perdiamo? Boh, è un problema, no? Quindi capite che la nostra cultura oggettiva è comunque un modo per affrontare il mondo, è uno stratagemma in ultima analisi, qualcosa che serve a darci conto. E perché noi oggi abbiamo grosse difficoltà con la nostra cultura oggettiva? Perché di fatto la nostra cultura oggettiva, come abbiamo visto, prolifera talmente velocemente da ricreare in seno a se stessa il disordine incomprensibile iniziale. Allora, abbiamo detto che una cultura serve, è atto di semplificazione e serve a darmi un contesto comprensibile. Nel momento in cui la mia cultura non funziona più così e mi risulta incomprensibile, di fatto io sono nella stessa situazione di prima. Giusto? E quindi che faccio? Semplifico di nuovo. Ecco perché noi oggi siamo, come dire, iperriduzionisti. Ecco perché tornano in ballo tutta una serie di strategie cognitive che finora erano state messe da parte. Il razzismo, l'integralismo, il fondamentalismo, il determinismo. Tutta una serie di modi che noi applichiamo a questa realtà che per noi è incomprensibile, pur essendo culturale, per rirenderla comprensibile un'altra volta. Allora capite che di semplificazione in semplificazione, perché di fatto quelle sono semplificazioni progressive, arriviamo a una semplificazione tale che non ci capiamo più un accidente. Non siamo più in grado di renderci conto di quello che è. Perdiamo di vista, come diceva Morin, il fatto che stiamo semplificando. No, eh? Riprovo? Allora, il problema dal quale partiamo inizialmente è la molteplicità delle culture oggettive. Ok? Noi dobbiamo poter pensare le diverse culture oggettive, mica peraltro, perché ci sono lì. Quindi. Allora, per poter accettare l'idea che esistano diverse culture oggettive, noi dobbiamo costruire un ragionamento, perché la nostra cultura funziona così. Non ci limitiamo a prendere atto, dobbiamo anche spiegarci il com'è possibile. Il com'è possibile è riassunto in questo schema. ovvero sia, sulla base di quello che ci ha detto anche Weber, a noi la realtà si presenta come un'infinità, come un enorme serbatoio di significati, dei quali però non possiamo prenderli tutti, dobbiamo sceglierne alcuni. Questo gesto di scelta di significati e valori equivale a creare una cultura oggettiva. Ci siamo? Cioè, c'è un momento in cui un gruppo, per motivi che non sappiamo spiegare, decide che la mucca è una produttrice di hamburger o una divinità, che il tuono è un dio che cammina o un fenomeno naturale, che tutta una serie di aspetti sono importanti o no, che la notte è terrificante oppure che la notte è benedetta, tutta una serie di aspetti che, come dire, poi ci daranno le regole interpretative del nostro mondo. In quel momento, dalla massa informe della realtà, si genera una cultura oggettiva, che è una sezione finita, ovvero sia è un insieme di significati più o meno coerente attraverso il quale noi ci orientiamo nel mondo, agiamo, facciamo cose, facciamo scelte, siamo noi. Fin qui è chiaro? Che c'è che non è chiaro fin qui? Qui tocca essere un attimo, come dire, out, o è chiaro o non è chiaro. Se non è chiaro, cosa c'è che non è chiaro? Chiamaci stallo questo.
È chiaro.
Vabbè, allora dicevamo che quindi il passaggio dalla realtà tedesca, a prima, al mondo reale, sempre tedesco, il secondo, è un atto che noi diamo per accaduto, ma del quale non sappiamo niente, del quale non avremo mai una prova storica, perché è un atto che avviene nei momenti di fondazione della nostra storia. Probabilmente se noi mandassimo la famosa astronave sul famoso pianeta assolutamente ignoto oggi, quando quell'astronave arrivasse lì ci sarebbe un processo simile, perché il contesto sarebbe radicalmente diverso e dovrebbero cominciare a decidere cosa è importante su quel pianeta, tanto per dirne una. Siccome noi non eravamo qui quando i nostri progenitori hanno cominciato a fare queste scelte, non lo sappiamo. Sappiamo però che ci troviamo nell'ambito di culture oggettive che sono cominciate così, per delle scelte fondamentali. Tutte queste culture oggettive possono essere ulteriormente semplificate e, come dire, ristrette in qualche modo a quelle esistenti. Quindi quello è l'insieme del senso possibile. Il mondo reale è l'insieme delle culture possibili e realizzate sulla faccia della Terra. Le culture oggettive di cui parliamo sono quelle più con cui viviamo oggi. Ok? Noi ovviamente non siamo influenzati dalla cultura oggettiva di qualunque tribù dell'Amazzonia, pensiamo, più o meno in linea di massima non lo siamo, anche se spesso e volentieri ci danno delle medicine. Però comunque, nel complesso, molte di queste culture oggettive per noi possono anche, diciamo, sono del tutto insignificanti. E poi c'è l'ultima, della quale non abbiamo ancora parlato, ma è quella dove siamo nati. La cultura ascritta, se vogliamo usare i termini che abbiamo visto fino adesso. E la cultura scritta noi dobbiamo distinguerla, perché di fatto non è come le altre culture oggettive per noi. Questo è il punto focale della questione. Ovvero sia, noi della cultura ambiente abbiamo una conoscenza che non è replicabile con altre culture. La conosciamo a un altro livello. Ne siamo più esperti, come per la lingua. La cultura, la lingua parlata a livello di madrelingua è un'altra cosa rispetto alle culture, alle lingue che impari, e difficilmente riesci ad arrivare a un livello madrelingua in altre lingue. Perché? E quindi? No, è questo ritrovartelo, come è avvenuto? lì il business della questione. Allora, come diceva il vostro collega, le altre lingue le devi acquisire come sapere, non è che te le ritrovi. Ora, dietro al te le ritrovi, che c'è?
Vabbè, ma se per questo anche la lingua nostra non è che ci lasciamo, la acquisiamo nell'ambiente familiare.
Come? Come è l'apprendimento?
Sì,
è un apprendimento diverso, per esempio, da appunto, ascoltare il genere, ad esempio, a scuola. Perché è un apprendimento naturale.
Naturale è un aggettivo problematico, ma può essere utile. Cominciamo a levarci di torno questa accezione che definisco della team di socializzare, senza offesa. Dal nostro punto di vista socializzarsi è altro, non conoscere gente, perché sennò fare cose eccetera eccetera, perché sennò non ne veniamo più fuori, però può essere utile saperlo. E comunque il verbo va bene, perché abbiamo un problema di socializzazione. Cioè, il fatto che noi nasciamo in una cultura particolare vuol dire che siamo socializzati ab initio in quella cultura. Questo vuol dire che apprendiamo, e già apprendere un verbo un po' errato, fuorviante, apprendiamo di quella cultura molte cose delle quali spesso e volentieri non siamo neanche coscienti. Noi non abbiamo idea di quante cose della nostra cultura siano culturali e di quante cose noi sappiamo della nostra cultura. Tanto è vero, come diceva giustamente il vostro collega, che secondo noi socializzare parte da quando parli con qualcuno. Ma vi rendete conto di quante cose devi sapere prima per poter parlare con qualcuno? Quello è il punto. Tutto il linguaggio del corpo, tutto il linguaggio dei gesti, tutto il registro delle espressioni vocali e facciali, una miriade di cose, se puoi parlare. Vi ricordate?
Però infatti
è quello il problema, è l'ovvio che è il problema, infatti. È ovvio, e quindi ovviamente se noi lo diamo per ovvio, già stiamo dando una serie di direttive di ragionamento, no? Perché chi non capisce l'ovvio è stupido. Tanto per dirne una. Quindi arriva uno che viene da un'altra cultura ambiente e noi presumiamo che debba sapere tutto ciò che sappiamo noi, perché è ovvio. Perché per noi l'ovvio è universale, è quello il problema. Cioè, ovvio vuol dire che lo sanno tutti. E quindi se tu non lo sai, sei stupido. Che succede quando qualcuno vi chiede informazioni in una lingua che non conoscete? Di solito. Ci avete fatto mai caso? Gli rispondete, vabbè, non voi ovviamente, perché gli esclusi, i presenti sono sempre esclusi, ma gli si risponde come? Parlando lentamente, alzando la voce e mettendo i verbi all'infinito. Tu andare di là, come se questo fosse ritardato e quindi tocca scendere a un livello di lingua accettabile. Quello nulla parla la lingua, e tu dici tu vai, andare, si diriga, è uguale. Sono tutte parole, lettere che non hanno significato, capite? Però che vuol dire? Che il nostro processo mentale inconscio è che siccome lui non capisce la mia lingua, è cosa che dovrebbe fare chiunque, devo semplificarla, perché evidentemente è stupido. Capite? Oppure guardare gente che non riesce a capire l'utilizzo di oggetti che per noi sono ovvi, ridendo, ma dico guarda, quello è minorato. Semplice. È da questo che si creano i problemi. No? I problemi di contatto fra culture nascono dal fatto che per noi l'ovvio è una trappola perenne, perché noi con ovvio intendiamo umano. Se io faccio così con la testa e dico sì, tutto il mondo fa così con la testa e dice sì. No, no, comodo. In Bulgaria no, in Bulgaria fanno così, e ogni volta mi devo concentrare perché non ci riesco a dire sì e fare così con la testa. Provateci. È difficile, te devi mettere lì proprio preciso, perché se viene talmente spontaneo che dici vabbè, è umano. No. Come dicevo prima, con lui possiamo parlare, possiamo stare così e potrebbe essere normale, ma se io fossi in Norvegia si incazzerebbe come una bestia. Perché lo spazio che abbiamo intorno noi, lo spazio di pertinenza, varia a seconda delle culture. E lo vediamo anche in Italia, il napoletano e il milanese ragionano in modi diversi su questo. C'è prossemia? Posso toccare qualcuno? Per certe culture è fondamentale, per altre è un'offesa. In Norvegia, che hanno tanto spazio, hanno 2,5 metri a testa, vuol dire che tu parli con la gente. Allora, com'è andata oggi? Beh, benino! Perché, poi dire, 5 metri, figuratevi, no? Noi abbiamo 1,20 m, in linea di massima. A Napoli 80 centimetri. Quindi, capite che tutte queste informazioni non sono date, sono trasmesse. Capite? Ma il problema è che non ce l'ha mai detto nessuno. Nessuno sapeva di starcelo insegnando, né noi sapevamo di starlo imparando. Questo è il punto. Questa è quella che si chiama cultura implicita, che è il grossissimo problema del nostro incontrare l'altro. Perché se è implicita, è implicita non solo per me, ma anche per chi me la trasmette. Quindi nessuno sa che esiste e nessuno la critica. Capite il gioco dell'ovvio, dov'è il problema dell'ovvio? Che se una cosa è ovvia, che la metto in dubbio? No, è ovvia, va da sé. E se va da sé per tutti. E lì in truppo, chiaramente, perché va da sé per noi, ma per gli altri no. Prendete il lampeggiare coi fari. Che vuol dire secondo voi lampeggiare coi fari? Quando lampeggiate a un altro, forse, le finestre, addirittura esegetiche. Voi lampeggiate a un altro, che gli state dicendo? Sì, se non c'è un posto di blocco.
Di fare attenzione.
Di non fare qualcosa, mi animassi. Invece in Inghilterra vuol dire prego, accomodati.
Che vuol dire? Dentro la macchina mia?
No, tu. Cioè, no. Allora, situazione. Io sto arrivando, c'è uno davanti che vuol fare una svolta, no? Allora, se io lampeggio, che gli sto dicendo? Fermate. Passo io, mia di madre. Ah, ragazzi, a voi in Italia lampeggiare è come accomodati. Allora, quelli che ci dietro vogliono entrarmi in macchina e me lampeggiano. In Italia lampeggiare vuol dire fermate, passo io, poi fai come le pare. In Inghilterra vuol dire prego, accomodati. Per cui un italiano e un inglese, spesso e volentieri, fanno un frontale. Perché io lampeggio, lui capisce prego, accomodati e serviamo un pieno. Ed è una convenzione stupida, capite? Però, detta così sembrerebbe anche una cosa abbastanza semplice, ma non è semplice. Perché, per esempio, noi abbiamo il codice dello spazio intorno a noi, ma noi sappiamo anche, senza farci caso, che è un codice che ha delle clausole. In certi casi, il 1,20 m, io non lo contemplo. Se salgo in autobus, non lo contemplo. Se vado a un concerto, non lo contemplo. Se c'è folla per strada, non lo contemplo. Quindi non solo so che c'è il codice, ma conosco anche i vari casi particolari per cui il codice si applica. Quante cose so che non sapevo di sapere? Capite dov'è il problema? Io non solo ho dei codici dei quali sono attento cosciente, ma sono pure codici sofisticati, che una volta mi permettono di fare una cosa, una volta mi permettono di farne un'altra. A volte funzionano, a volte no, sono contestuali. Io me ne accorgo benissimo quando posso fare qualcosa e quando no, lo so perfettamente. Quando è accettabile un comportamento e quando no, quando c'è una regola che va applicata in modo diverso e quando no. E tutto questo non lo so. Quello è il bello. A livello cosciente non lo so.
Si insegna la gente.
Sì, è una serie di apprendimenti che avvengono attraverso canali che non sono razionali. L'esempio, la frequentazione, l'osservazione, l'imitazione, tutta una serie di cose che però non facciamo apposta. Quello è il problema. Allora, nessuno ci insegna quando e come sorridere
guardando gli altri.
Esatto, ma il problema è che dire imparato guardando gli altri sembra che tu ti metti a guardare un altro e dici mo vedi che fa. Invece il problema è che sono una serie di informazioni che noi sedimentiamo senza saperlo.
Infatti,
perché nei primi mesi non c'è nessuno che le sa, anche a livello di evoluzione mentale. Chiaramente quello è un problema. A livello di evoluzione mentale il soggetto si costruisce dopo, non è che tu nasci fatto e rifinito. Passi 14, 16, 18 anni a diventare un soggetto, e qui pure ci sarebbe da riflettere estensivamente. Ma nei primi mesi della tua vita tu assimili senza che ci sia nessuno che sa che sta facendo. Non so se mi spiego. Perché il bambino prende coscienza di sé 6-8 mesi. I primi 6 mesi, chi c'è lì? Boh, non lo so, però intanto impara. Capite? E queste cose non si possono definire apprendimento, perché di fatto l'apprendimento noi lo intendiamo come qualcosa di cosciente, è qualcos'altro. Sono una serie di canali di trasmissione del sapere, dei quali non abbiamo le idee molto chiare, ma possono avvenire probabilmente attraverso anche influenza chimica, si sta dimostrando oggi, le neuroscienze dimostrano che ci sono degli accordi madre-figlio che avvengono a livello di emissioni di ormoni, di feromoni, di odori, di mimetismi automatici, ciò che ci viene detto oggi dai neuroni specchio, dal fatto che noi stessi spesso e volentieri adottiamo comportamenti dell'altro che sono comportamenti incoscienti. Cioè, se noi parliamo con qualcuno che è teso, spesso e volentieri sudiamo anche noi, e non è che lo facciamo apposta. Succede che il nostro corpo si autoregola, interpreta in automatico una serie di messaggi dei quali noi non siamo assolutamente coscienti, per cui noi siamo alla guida, ma abbiamo un sacco di servomeccanismi che fanno il lavoro che dovremmo fare noi. E tutta questa serie di cose è cultura implicita. E quindi io di questa serie di cose sono al corrente solo nella cultura dove sono nato, perché non la imparo più. Se io anche vado a vivere da un'altra parte, comunque non avrò mai il grado di spontaneità che ha qualcuno che c'è nato, perché il mio modo di imparare oggi non sarà mai quello di un tremesenne, se voglio dire così. Non la introietterò mai con quella immediatezza, quella spontaneità, quella naturalità, come diceva giustamente lui, che poi mi frega, no? Perché è talmente naturale che non riesco a capire come gli altri non possano. Naturale evidentemente è un sinonimo per universale. Se è naturale, lo fanno tutti, ovvio. Tanto per rimanere nel tempo. Quindi capite che dobbiamo, all'interno delle culture oggettive esistenti, distinguerne una, che è quella nella quale è nato colui che ci interessa, che siamo noi o che siamo, e che sia qualcuno con cui ci stiamo confrontando. Quello dobbiamo riflettere, ovvero sia, se noi abbiamo a che fare con qualcun altro che non è della nostra cultura, dobbiamo sapere che c'è questo problema in atto, che siamo portatori di due socializzazioni che non sono necessariamente coerenti, anzi probabilmente hanno poco a che fare le une con le altre, perché il suo automatismo, la sua naturalità non è la mia. Quello che lui fa senza pensare non è quello che faccio io senza pensare. Le sue reazioni sono diverse. Quando vi dicevo che dobbiamo essere in grado di renderci conto quando sospendere l'ovvio, intendevo questo. Quando io ho a che fare con il portatore di un'altra cultura, l'ovvio lo devo togliere di mezzo, perché il mio ovvio è fuorviante. Il mio ovvio mi spinge a considerarlo appunto subumano, stupido, ignorante, tutto quello che volete. Ma di cosa? Allo stesso modo, quando io ho qualcuno che viene ad abitare qui, dovrei fare il più possibile per informarlo di tutte quelle cose che io so, che per me sono ovvie e che per lui no, che non le imparerà con lo stesso grado d'adesione che ho io, ma almeno avrà un'idea generale del perché qualcuno fa qualcosa, e pian piano potrà gestirsi e muoversi. Questo dal punto di vista del multiculturalismo è centrale. Cioè, se noi non capiamo che esiste la cultura implicita, non andiamo da nessuna parte, perché non basta venire qui, perché quando arrivi, che sei già portatore di una cultura tua, è ovvio che tutto quello che interpreti lo interpreti alla luce di quella cultura, non di quella che è qui. Se non ce l'hai, quindi che impari, che capisci? È un dramma, è difficile. Allora, ci siamo? Un po' meglio? Quindi la distinzione tra cultura ambiente e cultura oggettiva non è contenutistica, bensì è soggettiva, ovvero si ha a che fare con quello di cui stiamo parlando, col soggetto di cui ci stiamo occupando. Se lui è nato nella nostra cultura, abbiamo la stessa cultura ambiente. Se parliamo di noi stessi, la nostra cultura è la cultura ambiente. Se parliamo di un altro, la sua cultura ambiente è un'altra. Chiaro? Non è un concetto dato. La cultura ambiente dipende da colui con cui abbiamo a che fare. Che ora è, scusate?
40,
ma okay. Allora, cominciamo a interrogarci un momentino sul problema del processo di socializzazione e su tutte le tematiche teoriche che ci sono a monte, perché è abbastanza interessante. Quando compare la parola cultura, secondo voi? Giusto, ormai l'ho detto, nel 700 è successo di tutto, anche la parola cultura. Prima non c'era la parola cultura, prima non c'era la parola socializzazione, prima non c'erano le scienze umane, prima c'era un altro mondo, fondamentalmente. In quel momento invece culminano un'altra serie di processi per i quali quello che pensavamo prima comincia a essere un po' difficile da mantenere. E cosa pensavamo prima? Che si nascesse italiani, francesi, fiorentini, belgi o quello che diavolo poteva essere. Cioè pensavamo che tutte le caratteristiche che adesso abbiamo messo nel senso nella cultura implicita fossero innate. Come mai a un certo punto però critichiamo le idee innate? C'è un dibattito filosofico che non finisce più nel Settecento su questo argomento. Cosa postula l'innatismo?
Perché nell'illuminismo l'uomo è al centro dell'universo, quindi l'uomo ragiona, rispetto nel Settecento che le cose erano messe lì, come ha detto lei, che l'uomo trovava.
Diciamo che però lì, sì, questo è vero, però diciamo che, avete sentito tutti il discorso? Diciamo che non è che l'innatismo questo lo necessariamente smentisca, nel senso che posso avere un sapere innato e comunque poi ragionare se era certo l'universo.
Ma lo smentisce il fatto che se guardo le cose da punti di vista diversi, in realtà lo è diverso, quindi non posso dare per scontato che
beh, ma
questo
tuo
è giusto era mio.
No, vabbè, sul giusto poi possiamo discutere, però effettivamente uno può dire benissimo che uno ha il sapere francese innato, il sapere tedesco innato, il sapere italiano innato, non ci abbiamo problemi da questo punto di vista. Sì, più che altro c'è una cosa a monte che va messa, che sta perdendosi fondamentalmente. Perché chi è il portatore del sapere innato?
La ragione.
No. Al contrario. Nemmeno precisamente neanche è l'anima. Beh no, è il problema religioso, nel senso che questa è una spiegazione religiosa. Finché vale la spiegazione religiosa del mondo? Il fatto che tu venga infuso di un'anima al momento in cui nasci ti correda di una serie di informazioni, no? Per cui se tu hai dei genitori italiani la tua anima sarà italiana, se tu hai dei genitori francesi si dice poco da ridere, ma funziona così, fa una piega, perché tu non dovresti nascere tedesco, no? Se c'è un'anima evidentemente quell'anima è tarata a seconda del contributo che è stato portato da quelli che stanno generato, quindi non fa una piega. Quando è il punto, quando è che cominciamo a avere dei problemi? Quando sta cosa dell'anima dopo secoli di discussione comincia a essere abbastanza complicata, quando cominciamo a vedere esatto, era lì che da lì parte la questione, no? E ovviamente questa è come le critichiamo, con la ragione. Allora che succede? Che ci troviamo davanti a un grosso interrogativo. Allora, se non è vero che ci sono le idee innate, com'è che noi sono 2000 anni che non ce ne siamo accorti? Tanto per dirvi come le cose cambiano, no? Tu c'hai delle spiegazioni della realtà che vanno benissimo, poi a un certo punto un po' più e devi cercarne altre. E lì cominciamo a interrogarci, ma sarà mica che le insegniamo noi? Sì, diciamo più che con la nascita, con l'affermarsi della visione scientifica, perché prima che si comincino a prendere sul serio le scienze passa tempo.
Era la scienza che ci spiegava tutto.
Non solo, ma poi ovviamente ragionando in criteri out-out, o l'uno o l'altro, non è che ci avessi la possibilità. Allora che succede? Che quindi ci troviamo a dover mettere in piedi una spiegazione del come mai fino ad oggi ci sembrava che ci fossero le idee innate. Perché di fatto era quello il problema, cioè a noi l'idea innata andava benissimo perché il bambino italiano cresceva italiano, senza che nessuno facesse niente, cioè non è che andava a scuola, faccio presente. La scuola era una cosa un po' diversa da quella che abbiamo noi oggi. Non era una cosa che te prenda 3 anni e poi te porta avanti, appunto al limite lì potresti anche capire. No, la scuola era una cosa che si faceva forse dopo, ma c'era una migliaia di persone che a scuola non ci andava eppure era italiana. Quindi evidentemente non era quello il problema. Il problema chiaramente si risolve quando metti a fuoco l'esistenza della cultura implicita, perché se tu non sai di trasmetterla e il recipiente non sa di apprenderla, di fatto per te è come se fosse automatica, naturale. Non so se è chiaro. Cioè il fatto che esistano dei canali di trasmissione dei quali tutti sono inconsapevoli rende questi canali naturali. Tu li interpreti come una cosa che tutti sanno, perché è normale che sia così, nessuno se ne è mai preso cura e quindi... Ma nel momento in cui te ne accorgi invece c'è una nuova responsabilità, altro problema, ovvero sia bisogna insegnare ai bambini a essere italiani, bisogna insegnare eccetera eccetera, bisogna far sì che uno appena nato, che è una tabula rasa, non ha nessun sapere, diventi un membro del gruppo. E quindi cominciamo a mettere a fuoco il processo di socializzazione, che non è che prima non ci fosse, ma era quasi del tutto incosciente. Noi lo trasformiamo in qualcosa di strutturato, lo istituzionalizziamo, lo civilizziamo, se vogliamo, anche se nel dire che utilizziamo naturalmente diamo già un giudizio di valore, come vedremo col libro. Ad ogni modo, capite che quindi rendiamo disponibile e cosciente una dimensione che fino ad allora era stata automatica, era stata implicita, tutta. Si cresceva, si nasceva, si moriva in un contesto che di suo ti nutriva di quello che serviva che tu sapessi, senza che nessuno ci mettesse mano. È chiaro che quello era un contesto neutrale in qualche modo, e il processo di socializzazione non è più un contesto neutrale, perché devi scegliere cosa insegnare. E quando cominci a pensarci sopra ti accorgi che ci sono una massa di informazioni, una massa di discipline, una massa di cose che potresti insegnare, che è il problema dell'oggi, no? Che insegniamo a scuola? Domanda ardua. Che insegniamo a scuola? Il libro di Morin è una risposta a questo. Rifugge dalle materie. In realtà non serve più insegnare le materie le impari veramente su internet. Quello che serve una testa che pensi. Servono gli strumenti, l'epistemologia, servono le metodologie, la coscienza, la cultura soggettiva. Questo andrebbe insegnato, non le materie. E questo è l'esito conclusivo di questo percorso. Chiaramente fino a qualche tempo fa questo era molto meno chiaro, tant'è vero che c'erano le famose, no, forme di insegnamento alto, forme di insegnamento basso, il liceo classico era il top, poi veniva il liceo scientifico, poi le professionali, eccetera eccetera eccetera. È chiaro che necessariamente il sistema va ramificandosi, perché a un certo punto ti rendi conto che ci sono una massa inusitata di cose che potresti o meno imparare. Però quello che conta è che noi cominciamo a mettere a fuoco il fatto che c'è bisogno di socializzare, ovvero sia di far diventare i nuovi nati membri del gruppo, perché non è che loro sono membri del gruppo a priori. Capite? Non è che tu nasci nel gruppo e quindi sei membro del gruppo. Nasci nel gruppo e devi essere reso membro del gruppo. E quindi cominciamo a mettere a fuoco una serie di agenzie di socializzazione che si occupano di questo, e che sono inizialmente la famiglia, poi la scuola, il gruppo dei pari, altri punti e livelli di associazione, il lavoro, i media. Oggi come oggi è un tutt'uno, è un continuo, è un proliferare anche di agenzie di socializzazione. Ma per capirci qualcosa un po' meglio, perché come vedete anche qui se no rischiamo di perderci, perché per quanto la cultura sia semplificata è sempre abbastanza complicata, prima di tutto ci poniamo il problema del tipo di socializzazione che ci viene impartita dalle varie agenzie. E secondo voi su cosa si basa? La cultura in questi casi è un passepartout un po' troppo ampio. Cos'è che distingue il tipo di rapporto che c'è in una famiglia dal tipo di rapporto che c'è sul luogo di lavoro? Avremmo delle altre categorie per dirlo.
La confidenza.
Sono rapporti diversi, ragazzi, abbiamo visto come si chiamano i rapporti che state descrivendo a livello di aggettivo.
Valore.
No. No. La costellazione è quella, la definizione no, ci sono rapporti primari e rapporti secondari. I rapporti secondari sono quelli con formalità, ruolo, aspettative, eccetera, 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 aspettative di un certo tipo perlomeno. Allora, ci si rende conto piuttosto bene che il rapporto primario ha un potenziale di socializzazione molto più alto del rapporto secondario, che è un altro modo di dire che è importante, come abbiamo già detto, per tante ragioni. Tanto è vero che avrete notato forse che nella nostra facoltà c'è un corso di laurea che si chiama Scienze della Formazione Primaria, ed è diverso dagli altri, perché gli insegnanti dalle medie in su più o meno fanno tutti lo stesso livello, lo stesso tipo di lavoro grosso modo, ma l'insegnante della primaria no. L'insegnante della primaria deve stabilire un rapporto primario, perché il bambino non è ancora, teoricamente, adesso poi toccherà vedere perché le cose cambiano abbastanza rapidamente, ma ha bisogno di un approccio diverso, di un approccio primario che lo individualizzi, e non lo tratti come uno della lista, ma come lui, perché lui deve imparare ad essere lui, tra le altre cose. E perché è ancora nella fase in cui impara non soltanto attraverso ciò che gli viene detto, ma attraverso ciò che gli viene trasmesso, in un modo o nell'altro. Quindi abbiamo delle agenzie di socializzazione primaria e delle agenzie di socializzazione secondaria, anche se qui poi dobbiamo ulteriormente approfondire un po' la questione, perché questa è un po' troppo semplice, ma ad ogni modo per un certo verso continua a servirci, perché siamo i primi a riconoscere il fatto che i rapporti primari ci portano a un altro livello di imitazione, a un altro livello di vicinanza, a un altro livello di intimità, a un altro livello di messa in discussione, che non i rapporti secondari. I rapporti secondari di solito spesso e volentieri lasciano il tempo che trovo. Spesso e volentieri non sono abbastanza attento da far caso a quello che sta accadendo, perché c'è anche sempre questo discorso, ovviamente, no? La nostra attenzione è un'attenzione un po' così. Pensare che la nostra attenzione funzioni 24 ore su 24 con la stessa intensità è una beata illusione. Diciamo che sulle basi della didattica non dovremmo neanche fare 2 ore di lezione, teoricamente. Purtroppo. La struttura ha una serie di suoi piccoli problemi abbastanza marcati da questo punto di vista, ma che potete fare? Tanto per quello che dicevamo, credo che basterebbe anche così per oggi, visto che...